È molto bella allora questa iniziativa di Gesù, che prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e sale sul monte a pregare. E prende probabilmente quei tre discepoli che hanno più bisogno, quelli che devono essere consolati, incoraggiati, e li porta sul monte, no? Quindi in disparte, lontano dagli altri discepoli e dalla folla e dall'altra gente, quindi in un luogo probabilmente anche bello, con una bella vista, aria. Non è che in Galilea, che pure è piena di alberi, ci siano poi ste gran montagne, un po' come qui da noi sugli Appennini, un luogo comunque dove stare insieme, e li porta a pregare. Lui stesso prega, ma anche loro con lui. Pregare è importante, no? Anche per noi. Vuol dire rivolgersi al Padre, al Signore, alzare lo sguardo, guardare dentro di sé, pregarlo. Usare forse la parola di Dio come preghiera. Avevano bisogno di essere presi per mano. E pensiamo anche noi, quanto bisogno abbiamo di questo. Ciascuno di noi si deve sentire descritto da questa esperienza così bella. Qual è l'ultima volta che siamo saliti sul monte con il Signore a pregare? Abbiamo una grande sete di questo. E anche perché, se andiamo a leggere il Vangelo, nei versetti immediatamente precedenti, in quella settimana, perché direbbe il testo di oggi 8 giorni dopo, in quella settimana c'era stato sia il riconoscimento di Pietro, no? Che a Cesarea aveva detto a Gesù: tu sei il Cristo. Ma anche le parole di Gesù che, davanti a questa notizia, gli diceva anche ai discepoli che doveva andare a morire a Gerusalemme per mano dei capi, e aveva detto loro: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua. Parole quindi anche difficili. È una sequela del Signore, di quel Maestro che tanto li affascinava, che deve passare per la croce. E allora lui li prende con sé, li porta sul monte. Ma anche Abramo, come abbiamo sentito nella prima lettura, ha bisogno. È ormai anziano, sterile, non ha discendenti, no? E chiede al Signore come succederà, come avverrà quella promessa che lui, Dio, gli ha fatto. E gli fa vedere le stelle del cielo. Guarda, la tua discendenza sarà così numerosa. E lui ci crede, no? Anche lui ha bisogno di questo conforto. Poi però la cosa non è così lineare, perché in quella notte, quando ormai ha preparato quei sacrifici, gli viene anche la paura della tenebra. Ci sono anche quei rapaci che vogliono scendere a prendere quell'offerta che lui vuole fare a Dio. Una notte di fatica, di terrore. Ma anche Paolo, avete sentito, no? Nella lettera ai Filippesi, piange, ha le lacrime agli occhi, perché molti sono nemici della croce di Cristo. Sono nemici della croce di Cristo. E hanno il loro ventre come Dio. Si vantano di quello di cui dovrebbero vergognarsi. Non pensano che alle cose della terra. Vedete, siamo noi questi qui di cui parla Paolo. Non abbiamo lo sguardo al cielo. Eppure Gesù oggi ci prende per mano e ci porta sul monte. E mentre pregava, dice, il suo volto cambiò d'aspetto. Diventa un altro volto. No, la sua veste è candida e sfolgorante. È questa luce questa gioia, gloria che mostra ai suoi discepoli, no? Vedono un Gesù diverso da quello che avevano visto fino a quel momento, no? Il figlio del falegname di Nazaret, certo molto efficace nella parola, certo capace anche di prodigi, ma lì sul monte vedono un aspetto di lui nuovo, glorioso, straordinario. E poi ci sono questi due uomini che parlano con lui, niente meno che Mosè ed Elia, che parlano del suo esodo, no? Di questo viaggio che lui deve fare proprio verso Gerusalemme, no? Verso la sua Pasqua, verso la morte e risurrezione. Parlano di questo proprio a dire che c'è tutta una sinfonia, no? Della rivelazione, delle scritture, della legge, dei profeti, che parlano di questa persona che è il Messia. È bellissimo questo. E i discepoli, che siamo noi, come reagiscono? È in modo molto, molto nostro, molto umano. All'inizio sono gravati dal sonno. Sembra troppo grande questa visione. Sono oppressi. Questo sonno li schiaccia. Invece di aprire gli occhi li vogliono chiudere. Invece di contemplare vogliono dormire. Sì, è come un estraniarsi, un isolarsi, un girare la faccia dall'altra parte quasi, un nascondersi sotto il cuscino. Troppo grande questo dono che Gesù gli sta facendo, no? E l'altra proposta di Pietro, così inopportuna, dice: facciamo qui tre tende, rimaniamo qui, una per te, una per Mosè e una per Elia. A noi non serve, tanto riusciamo a dormire lo stesso qui sul monte, anche senza la tenda. La tenda è il segno di un voler restare lì, fermi su quel monte. È tanto umano questo atteggiamento dei discepoli, no? Ma il monte riserva altre sorprese. Questa preghiera di Gesù verso il Padre fa sì che su quel monte scenda una nube, quella luce ora diventa ombra, quell'aria pura diventa nebbia, e quindi loro vengono presi anche da paura di nuovo. Quel sonno diventa ora terrore e c'è la voce del Padre. Addirittura, sentite, un altro elemento ancora che li deve consolare e rassicurare. Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Pensate che bello, questi tre discepoli che dopo aver visto la gloria e quei due uomini anche sentono la voce del Padre. È questo il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. Ed è così forte questo comando di ascoltarlo che stanno zitti finalmente, tacciono e non dicono niente a nessuno. E quindi penso che questa esperienza fortissima che i tre discepoli fanno è un regalo gratis che Gesù fa a loro di portarli sul monte. È decisivo per la loro fede, per il loro cammino. Sono goffi, inopportuni, stanchi, assonnati, un po' ribelli, ma quello che hanno visto resta nel loro cuore profondamente, perché l'hanno visto in modo divino, hanno ascoltato la voce del Padre. Questa fede per loro, ancora fragile, un pochino si rafforza, no? È quello che dobbiamo anche noi vivere nel nostro cammino di Quaresima. Ha proprio questo significato la domenica di oggi, no? Una sosta, ma che già ci fa vedere quello che ci aspetta alla fine, la gloria. Il cammino non è finito, dobbiamo continuare il nostro andare verso Gerusalemme, e non solo nella Quaresima, ma anche nella nostra vita. Chissà quante vicende ci potremmo condividere, no? Della difficoltà verso questo cammino, verso la croce, è la difficoltà anche della fede, i dubbi che ci vengono. Quanta difficoltà, quanto bisogno abbiamo del monte. Però possiamo anche noi, come Abramo, fare un atto di fede davanti alle stelle, crederci che quella luce è quella che ci aspetta, la luce della resurrezione, è quell'alleanza con noi di cui anche noi ci sentiamo immeritatamente partecipi, coinvolti, no? Riguarda noi, riguarda la nostra vita. E possiamo allora, come Paolo, diventare anche noi, non nemici, ma amici della croce di Cristo. E imitare Lui. Diventate miei imitatori, dice oggi. E non avere paura allora della morte, ma godere di quella cittadinanza del cielo che ci rende già pronti per godere della luce eterna. Abbiamo un passaporto valido per il cielo. Questo nostro misero corpo, dice oggi Paolo, no, che ha tante difficoltà, malattie, siamo anziani, con tanti problemi, acciacchi, verrà trasfigurato perché diventerà come il suo corpo, conformato al corpo del Signore. E davanti a queste notizie, vedete, non possiamo che rallegrarci. La domenica, l'Eucaristia domenicale a cui partecipiamo è proprio quella sosta sul monte dove il Signore ci consola, ci prende per mano, sta con noi, ci illumina con la Sua parola e con la conversazione anche con tutte le altre scritture. E noi veniamo rassicurati, no, nel nostro cammino che prosegue. Non è qui che ci dobbiamo fermare. Vero? Non dobbiamo fare le tende in chiesa, non credo che sia il nostro rischio, ma dobbiamo uscire, tornare a casa, continuare la nostra vita con quella consapevolezza grande, no? Che la Pasqua ci aspetta. È quel monte che non è il monte della trasfigurazione, ma quello del Calvario, che è il monte anche della resurrezione, la nostra meta finale. È la gloria del Signore che muore e risorge per noi. A questo ci chiede di essere partecipi con Lui.